Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport. Antifa, hooligan, cavo, 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 antifa, hooligan. E allora, eccoci qua, 17 novembre 2020, e ciao Simon.
Ciao Luca.
Come stai? Tutto bene?
Bene, bene, bene.
Allora, siamo qui come sempre con Sport alla rovescia. Puntatone ricco, allora dimmi un po' di scaletta, dimmi un po' di cose di cui parliamo.
Così spoileriamo la cascaletta.
Spoileriamo un po' di, diamo un po' di dentro a sta cosa, dai. Noi siamo Sport alla rovescia, ci ascoltate sempre qua su Radio Sherwood, dove trovate tutti i nostri podcast, e ci contattate su Sport alla rovescia su tutti i social, è sempre uguale, sempre Sport alla rovescia. Così sta parte l'abbiamo fatta, prego, scaletta tutto.
Bravissimo. La scaletta, beh, oggi intanto vi portiamo un po' all'Aquila a vedere lo sport popolare aquilano da parte dei United L'Aquila, associazione di cui sentiremo un'intervista tra poco. Avremo ovviamente le nostre news, le nostre varie, in cui si parlerà di sport a 360 gradi. Oggi un po' di nuoto, un po' di tennis, un po' come sempre di calcio. Avremo anche un po' di padovano, di vera e propria storia attuale.
Sì, facciamo un po' il punto su quello che è successo qua in settimana, sull'incontro con il Fare Network, a cui ha partecipato poi Sportiva San Precario insieme a Quadrato Meticcio. E poi su un'iniziativa che si è svolta questo fine settimana, sempre con San Precario, Quadrato Meticcio, la Palestra Popolare Chinatown, la Palestra Popolare Camaleano e tutte le realtà sportive che compongono il territorio padovano.
Insomma, se avevate paura di...
Ceppino.
Poi, assolutamente. Abbiamo anche lasciato lo spazio al nostro Pino, che ci parlerà come al solito del suo tema preferito, ovvero i motori, visto che questo weekend, insomma, sono usciti un paio di campioni del mondo. Uno nuovo, l'altro non tanto nuovo, ma non diciamo niente perché ci penserà lui più tardi. E, beh, insomma, ne abbiamo. Diciamo che se qualcuno ha paura di annoiarsi, non si annoierà.
Dai, dammi il primo brano, l'hai scelto tu.
Il primo brano è Devil's Dance Floor dei Flogging Molly.
Color of her eyes were the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. We're all just dancers, off the devil's dance floor. We'll swing a little more, a little more, and then there we go. Swing a little more, a little more next to me. Swing a little more, a little more, and then there we go. Swing a little more on the devil's dance floor. Crushed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk and a father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. When she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now, I'm the devil's dance floor. Well, swing a little more. We'll be right back.
E siamo tornati di nuovo qui, ragazzi. Allora, loro erano i Flogging Molly con Devil's Dance Floor. Spero di averlo pronunciato bene, sono sempre pessimo.
Ma sì, è stato bravissimo.
Ma questo è il momento delle novità succose, anche perché, insomma, sta puntata non è troppo calciofila, però un pelino sì. Però ho visto che ti sei pescato, prima ne parlavamo fuori onda, un bel po' di novità a tutto tondo, e quindi ti chiedo, di cosa ci vuoi parlare? Cosa è successo in questi 7 giorni in cui non eravamo connessi con i nostri ben amati ascoltatori?
Eh sì, perché anche se questa settimana i nostri amati campionati non ci sono stati, c'è stato comunque tanto sport. Partirei dal tennis perché sono iniziate anche quest'anno le ATP Finals di Londra 2020. ATP Finals, per i meno esperti, si tratta del torneo dopo i 4 Grandi Slam più prestigioso del tennis, torneo in cui i primi 8 del ranking mondiale si sfidano per definire appunto il cosiddetto maestro, master, il campione dell'anno 2020. Quest'anno i partecipanti sono in ordine Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, campione in carica dell'anno precedente, Rublev e Schwartzman. Sai di dov'è Schwartzman?
No, in realtà non ne ho idea.
Uno Schwartzman è argentino.
È argentino, vabbè. No.
Va bene. Detta questa stupidata, insomma, era assolutamente una notizia da dare, perché per tutti i fan di tennis in questo torneo ovviamente si vedono le partite più belle, più prestigiose che questo sport può mostrare. Rimanendo sempre sul tennis, c'è una grandissima prospettiva nostrana, italiana, che sta pian pianino emergendo e venendo fuori. Si tratta di Jannik Sinner. Perché parliamo di Sinner? Perché proprio la scorsa settimana ha vinto il suo primo torneo ATP a Sofia, in Bulgaria. Sinner appunto si laurea campione per la prima volta in un torneo ATP. L'età di Sinner, 19 anni. Vi basti sapere che si tratta del tennista più giovane a vincere un torneo ATP dal 2008, che Kei Nishikori, il giapponese, aveva vinto in quell'anno a Delray Beach. Pensate che nemmeno Nadal, Djokovic, Federer, tutti questi grandissimi mostri sacri di questo sport hanno vinto a quell'età. Ecco che viene fuori quello che potrebbe essere, e tutti noi italiani ci auguriamo, il futuro campione azzurro di questo sport. Parlando invece adesso un po' di nuoto, anche qui abbiamo dei futuri campioni che hanno assolutamente da dire la loro negli anni a seguire. Stiamo parlando di Benedetta Pilato, ragazzina di 15 anni di Taranto, pensate, solo di 15 anni, che sembrerebbe essere appunto il nuovo talento del nuoto italiano. Con il tempo di 1 minuto 3 secondi e 55 ha fatto il record italiano dei 100 rana. Ricordiamo, 100 rana, disciplina olimpica, quindi con tutta probabilità, salvo pandemie in corso, vedremo Benedetta Pilato alle Olimpiadi. Da segnare poi anche il record del mondo del britannico Adam Perty, che è sempre nei 100 rana con 55 secondi e 49 ottiene il nuovo record mondiale. Adam, che è stato anche oro olimpico nel 2016, tra l'altro. Insomma, si stanno disputando questi campionati di nuoto, per chi li stesse seguendo. Abbiamo dato anche le notizie, principalmente quelle riguardanti le nostre prospettive. Chiudiamo ora con ciò che è accaduto nel mondo del pallone, nel calcio, perché l'Italia dell'Under 21 ottiene la qualificazione al prossimo europeo di Ungheria e Slovenia, vince per 4-0, vittoria netta sul Lussemburgo, brilla il talento genoano Scamacca con una doppietta, reti anche di Pinamonti, Marchizza. Quest'Under 21 su cui sorgevano molti dubbi, dal momento che molti sono a casa a causa del coronavirus, ma questo è un problema che hanno anche le altre squadre, moltissimi, vista la gioventù dell'Italia di Mancini, sono stati chiamati anche tra i grandi e quindi non hanno potuto giocare le partite con l'Under 21. Nonostante tutto, l'Italia con largo anticipo ce l'ha fatta, e anche ai prossimi europei la vedremo per i ragazzini azzurri.
No, do ancora una notizia prima di lanciare il brano, che la nazionale femminile di basket allenata da Lino Lardo vince e convince giocando in questo weekend con Repubblica Ceca e Romania, due ottimi risultati che le avvicinano sempre più all'europeo. Una grandissima prestazione della Zambellisini, una grande prestazione anche di Carangelo e Parau, e un bel applauso anche a Mr. Lardo, coach Lardo, che alcune delle giocatrici non le aveva neanche mai incontrate in vita sua, e con 4 giorni di preparazione ha ottenuto 2 ottimi risultati.
Grazie Luca, di la verità che un po' ti eri offeso perché questa settimana non si parlava di basket.
Sì esatto, mi era rimasto. Poi ce n'ho un'altra sulle varie, ma te la dico poi.
Ah, quello è giusto, tu entri a gamba tesa senza...
Sì,
giusto, bravo.
Scusami tesoro.
Mi piace.
Ma adesso ci andiamo a sentire una cosa tutta nuova, e loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, li conoscete, li conosciamo, li adoriamo, e questo è il loro nuovo brano uscito solamente una settimana fa, si chiama Scooby-Doo.
Vive dentro due Vans e la maglia dei Guns, vuole fare l'attrice ma mamma no, scaccia tutte le Vans, primo anno di Tams, passa ore a copiare bene le mamma. Ed è vero che nessuno la capisce, come Darko, i libri di Nietzsche, ed un vecchio fa finta di nulla e le tocca una tenda sul tram. Non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camicie e le poesie d'amore che le han dedicato le conserva dentro lo spam. Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Grida sbirri merde e suo zio s'offende, alle cene in famiglia lei fa quel che può. Dura come Bender, Iron come i Maiden, ma poi piange coi gattini su TikTok. Ha preso una stanza con una dimonza, sembrava una minca ma era una stronza. Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto, poi se ne va. I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi e ascoltano ancora qualche vinile col giradischi. Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Quando ballavi danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, con una sola dita nei radio in questo fottutissimo 2020.
Ed eccoci qua, tornati in diretta. Questi erano i Pinguini Tattici Nucleari, proprio il loro momento questo. Stanno sfornando hit, pezzi comunque piacevoli, orecchiabili, chiamiamoli come vogliamo, che difficilmente non piacciono, diciamo così. E complimenti a loro. Come avevamo anticipato prima, si rimane un pochino nel padovano adesso, perché giusto questo weekend c'è stato del movimento, del grosso movimento, di cui adesso Luca, sì, e non solo Luca, ci parlerà.
Allora, iniziamo con questo primo blocco parlando di quello che è successo venerdì. Venerdì c'è stato un evento online a cui hanno partecipato l'Associazione Sportiva Dilettantistica Quadrato Meticcio Football e la Polisportiva San Precario, entrambe di Padova. Che l'evento era l'ESRC, Festival della Nord Irlanda, il Festival delle Scienze Sociali della Nord Irlanda, E cosa c'entravano? C'entravano perché un ragazzo che si chiama Federico Genovese curava il tutto ed è un ricercatore di questa materia di calcio, nello specifico per il gruppo Fare Network. Nello specifico andiamo a sentire quello che è stato il progetto Fare Network della Polisportiva San Pegario, o meglio della rete padovana, e con le parole di Alessandro per quella che è stata una parte della presentazione di questo venerdì. Questo è Sandrone.
Buonasera Luca e buonasera a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici. Venerdì sera, come Polisportiva San Pegario, siamo stati chiamati a partecipare ad una conferenza organizzata da Federico Genovese, un dottorando di ricerca dell'Università dell'Ulster, che sta sviluppando la sua tesi sulle associazioni di sport popolari in Italia. Quindi siamo stati chiamati a partecipare a questa conferenza in collaborazione con il Quadrato Meticcio, e ci è stato chiesto di presentare un po' le nostre realtà e quello che facciamo durante questo evento che si svolgeva durante la settimana del Festival delle Scienze Sociali dell'Università dell'Ulster e dell'Irlanda del Nord. Quello che ci è stato chiesto era di raccontare in particolare la nostra esperienza come associazione di sport popolare e tutti quei risvolti sociali e politici che hanno le nostre attività all'interno delle comunità in cui ci siamo organizzati. Il Quadrato ha raccontato in particolare la loro esperienza nel quartiere Palestro, mentre a noi è stata chiesta un'analisi più generale delle attività e delle campagne. Basti pensare a We Want to Play, che la Polisportiva ha portato avanti. Abbiamo parlato anche dei progetti europei che la Polisportiva ha fatto, che avevano un fo- e che sta tuttora portando avanti, che hanno avuto un focus abbastanza particolare, abbastanza intenso sui rifugiati, sui richiedenti asilo e su tutte le barriere che queste persone hanno nell'accesso alla pratica sportiva. Quando un anno fa, in collaborazione con molte cooperative dell'area padovana, abbiamo cominciato a distribuire questionari per fare questa analisi e capire quali erano gli interessi e i bisogni di queste persone, abbiamo scoperto che le barriere che si trovavano ad affrontare erano innumerevoli, in particolar modo il trasporto, poiché molti facevano fatica a spostarsi o le zone dove abitavano tramite le cooperative erano abbastanza remote rispetto alla città e ai mezzi pubblici, oppure anche attraverso i mezzi pubblici facevano fatica a raggiungere le zone dove praticare sport. Un'altra barriera è sicuramente la mancanza di integrazione nella società e quindi il fatto che non conoscessero delle persone che gli permettessero di entrare nel meccanismo di una squadra o di anche entrare in alcuni meccanismi di strutture sportive dove si può praticare liberamente. Ci hanno raccontato a volte anche purtroppo degli episodi di razzismo in cui questi ragazzi o queste ragazze hanno cercato di andare a praticare sport in qualche area sportiva e gli occupanti li hanno cacciati via. Quindi sì, le barriere che hanno sono innumerevoli, ma grazie a questo progetto e all'analisi che abbiamo fatto l'anno scorso siamo riusciti a sviluppare dei percorsi e a fare diverse tre discipline sportive differenti: il basket, il calcio 8 e una sorta di fitness avviamento sportivo, dove la partecipazione dei rifugiati è stata molto molto buona e molti sono stati molto contenti di avere la possibilità di praticare sport e alcuni di questi sono tuttora parte della Polisportiva. Grazie.
Noi Noi ringraziamo e auguriamo sempre un mondo di fortuna. Adesso un po' di musica e poi si torna sempre sulle stesse tematiche. Loro sono i Kashmir, Surfing in the Warm Industries.
Siamo tornati allora a Kashmir con Surfing the Warm Industries, bellissima canzone, bellissimo video, canzone del 2005 che fa sempre bene riascoltare. Ma allora, stavamo parlando di Padova, avevamo detto di venerdì dell'incontro sulle iniziative fatte qui a Padova per il Fare Network, ma adesso passiamo a una cosa un po' più frizzantina, un po' più sanguigna, come si potrebbe dire. Perché in tutto questo, il giorno successivo, le varie realtà sportive padovane, come in tante altre città d'Italia, si sono attivate, si sono mosse, hanno fatto un'iniziativa, una serie di striscionate, andando a sanzionare tutta una serie di spazi e di realtà qui del padovano. E raccontavamo settimana scorsa della piazza di Roma, con quello che succedeva fra le varie realtà romane, qui a Padova è successa una cosa molto simile. Andiamo a sentire le parole della sempre gentilissima Valentina Belluno, che ci racconta l'iniziativa qui a Padova.
Luca, una buonasera a te, una buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Martedì scorso, come realtà di sport di base padovane, ovvero noi della Polisportiva San Precario, ma c'era con noi anche il Quadrato Meticcio, c'era la Palestra Popolare Galeano e la Palestra Popolare Chinatown. Siamo andati in giro per la città di Padova sanzionando, se così si può dire, con degli striscioni i punti nevralgici della città per quanto riguarda il settore sportivo. Siamo stati sotto al CONI, ma anche all'azienda ospedaliera, siamo stati sotto la provincia di Padova, e con l'obiettivo di dimostrare che la seconda volta non può più essere considerata un'emergenza. La pandemia purtroppo è scoppiata già da 10 mesi e quindi c'era tutto il tempo, se si voleva, di correre ai ripari e di trovare, di fare in modo che ci fossero degli interventi strutturali per quanto riguarda lo sport. Abbiamo lanciato questi due hashtag, che sono sport è salute e proteggiamo lo sport di base, e insieme abbiamo lanciato un appello che è rivolto alle atlete, agli atleti, ma anche alle ASD e alle SSD, e soprattutto tutti gli enti di promozione. Ci siamo rivolti all'assessore allo sport del comune di Padova, Bonavina, che comunque negli anni ci è sempre stato molto vicino, ma ora più che mai ci serve probabilmente il suo supporto. Ci siamo rivolti anche a Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Gianfranco Bardelle, il presidente del CONI Veneto, e a Cristiano Corazzari, assessore allo sport Regione Veneto, con questo appello che vuole prendere in considerazione 3 punti principali, ovvero il reddito, la salute e l'organizzazione. Il reddito, perché ovviamente chi pratica sport, i lavoratori, diciamo, del mondo dello sport, solitamente vivono di contratti che sono imbarazzanti, e quindi in un momento come questo vengono tagliati fuori senza neanche essere presi in considerazione, praticamente come sta succedendo ai lavoratori, alle lavoratrici dello spettacolo. Ma anche perché proprio le ASD e le SSD in questo momento che hanno pagato le iscrizioni ai campionati, che stanno continuando a pagare gli affitti per le sedi eccetera, si trovano in estrema difficoltà, perché abbiamo solo uscite ma difficilmente riusciamo ad avere delle entrate. Quindi, per evitare che molte realtà muoiano, abbiamo bisogno che vengano stanziati dei fondi o comunque dei supporti, che venga uno degli striscioni, per esempio, recitava lockdown per affitti e utenze, che era un po' così un modo simpatico per dire veniteci incontro, non le stiamo usando queste sedi, non gli stiamo usando questi impianti, fate in modo che insomma anche i pagamenti vengano azzerati. Il secondo punto, come dicevo, era quello della salute. Noi ci teniamo a precisare che non vogliamo assolutamente che ripartano i campionati, non stiamo rivendicando questo, non vogliamo a tutti i costi fare le gare o allenarci come abbiamo sempre fatto, ma rivendichiamo che come nelle categorie più alte ci sono degli scrupoli incredibili, eppure si garantisce la pratica dello sport, lo stesso venga fatto anche per le realtà di base. Soprattutto venga riconosciuto il ruolo sociale che ha lo sport, non semplicemente il mero esercizio fisico. Ma il punto forse su cui ci siamo più focalizzati è quello dell'organizzazione. Vogliamo tuttora appunto lanciare un tavolo di coordinamento fra istituzioni, gestori degli impianti, federazioni e associazioni sportive, con l'obiettivo di trovare un modo di ristrutturare la città in base e i corsi e tutti i campionati in base all'emergenza che si sta vivendo in questo momento. Vogliamo ricevere delle direttive che siano non più contraddittorie ma che siano più precise, e fare in modo che chi pratica lo sport quotidianamente abbia la possibilità di continuare a farlo sentendosi tutelato.
E ringrazio ancora Valentina, Vale Belluno, per queste parole sempre illuminanti e sempre molto chiare. Per chiunque volesse contattare può scrivere direttamente sulla pagina Facebook o Instagram della Polisportiva San Precario o quella del Quadrato Meticcio Padova. Ma adesso andiamo con un po' di musica. Allora, questa canzone è uscita a giugno 2020 per i 30 anni di carriera, di attivismo politico, e ha compiuto due giorni fa 50 anni. Stiamo parlando di Luca Persico, o Zulu, che ci canta Ram Sempre in Faccia.
O Zulu DJ Spike. Dividili ed impera, dividili ed impera. Roma l'ha inventato più di 2000 anni fa. Dividili ed impera, dividili ed impera. Gli aeroporti di Milano loro stanno ancora là. Dividili ed impera, dividili ed impera. Roma l'ha inventato più di 2000 anni fa. Dividili ed impera, dividili ed impera. Gli aeroporti di Milano ancora di imparà. Molti di quelli che oggi sostengono no l'invasione, prima gli italiani sono quelli che quando domani capiscono quali lavori dovrebbero fare, dopo domani li trovi nei gay a combattere contro Brexit, che da qua se ne vogliono andare a fare sovranisti altrove. Sta banda è troglodita che non c'hanno campa, non tenono pensiero sulla piegabilità, nemmeno sanno buono che un nemico, e fanno esattamente io che con nemico voglio
guerrieri, guerrieri, giochiamo a fare la guerra.
Ram sempre faccio, ram sempre faccio. Ram sempre faccio, ram sempre faccio. Ram sempre faccio, ram sempre faccio. Ram sempre faccio, ram sempre faccio.
Dividili ed impera, dividili ed impera. Roma l'ha inventato più di 2000 anni fa. Dividili ed impera, dividili ed impera. Gli aeroporti di Milano loro stanno ancora là. Dividili ed impera, dividili ed impera. Roma l'ha inventato più di 2000 anni fa. Dividili ed impera, dividili ed impera. Gli aeroporti di Milano ancora di ambarà. I diritti in bianco e nero sono roba da medioevo, e nel pieno degli anni 2000 votiamo i diritti full HD. Ecco perché restiamo umani, mica perché siamo buoni. Qua ne vediamo di tutti i colori e moviraro de miei. Sta bande troglodita che non c'hanno gamba, non tenono pensiero sulla piegabilità, nemmeno sanno buono che un nemico, e fanno esattamente io che con nemico voglio ca.
Guerrieri, giochiamo a fare la guerra.
Ram sempre faccio, ram sempre faccio. Ram sempre faccio, ram sempre faccio. Ram sempre faccio, ram sempre faccio. Ram sempre faccio, ram sempre faccio.
Ovvero non ce la faccio, e mo non tengo speech, non tengo tempo a perdere, ce la faccio una vitaccia, sta gente manca saccia, la mara sulla faccia, tanto pure si fio palo, cadranno sempre spaccio. Ovvero non ce la faccio, ah, non tengo tempo a perdere, ce la faccio una vitaccia, la mara sulla faccia, ah, tanto pure si fio palo, cadranno sempre spaccio.
E ancora tanti auguri a Ozulu per i suoi 50 anni compiuti questo 15 di novembre. Ma allora, adesso mi hai detto che sì, abbiamo una news proprio di quelle.
Abbiamo visto giusto ora, sai, quando vai a cercarti tra una canzone e l'altra, guardi i siti sportivi e trovi le notizie che non avevi trovato durante il pomeriggio quando ti volevi preparare la trasmissione, così abbiamo appunto trovato questa notizia che, per dovere di cronaca, dobbiamo dare. E stiamo parlando del rinvio del mondiale per club, quel campionato che doveva disputarsi a dicembre, che vede come protagoniste le squadre vincitrici delle competizioni continentali dell'anno precedente, in Europa appunto doveva partecipare il Bayern Monaco. Si farà, ma non a dicembre, si farà a febbraio. Detto ciò, io e il buon Luca Solitamente a noi piace, insomma, soffermarci, andare ad indagare un po' sulle parti un po' più oscure del panorama sportivo, e quindi soffermarci, focalizzarsi, mettere il focus su qualcosa di cui magari non sempre si parla così spesso, diciamo così. E oggi il focus l'abbiamo messo sulla squadra AC Milan. Non il Milan, oh che bello quanto vince, quanto bello che sono primi in classifica, bravissimi loro.
Grande Zlatan, grande fortissimo. Zlatan,
esatto, ma il Milan dietro le quinte, la società del Milan. Giusto per dare una piccolissima pillola di storia recente, come quasi tutti sappiamo, il Milan nel 2017 ha cambiato di società. Lee Yong-hong, o per tutti conosciuto Mr. Lee, ha acquistato il Milan dal Cavaliere, da Berlusconi, per 740 milioni di euro, di cui 300 sono stati prestati dal Fondo Monetario Elliott. Cos'è successo? A seguito del mancato pagamento di Mr. Lee e la sua attività, tra l'altro Mr. Lee già in crisi economica in Cina con le sue attività che già aveva precedentemente all'acquisto del Milan, non è riuscito a ripagare il prestito di Elliott. Quindi cosa è successo? Quest'ultimo sostanzialmente ha estinto il debito che aveva con Mr. Lee, assorbendo però il 100% della società rossoneri Lux e il 99% delle azioni della AC Milan. La cosa poi è evoluta, perché dal 2017 a oggi ne sono successe di cose. Luca adesso ci spiegherà un po' più nel dettaglio invece come è evoluta, per quello che se n'è capito, perché qua ci sono più ombre che luci in tutto questo discorso.
Sì, allora, abbiamo detto che a capo del tutto c'era questa ditta, la Project Red Black, questa ditta fantomatica che possedeva il Milan, la Rossoneri Lux. Al che è successo? Questa società è stata rilevata da quello che è un fondo americano che si chiama Elliott. Qui, fino a qui, ci siamo tutti. Adesso Report è uscito, ieri c'è un bell'articolo sul Sole 24 Ore di Marco Bellinazzo, nella puntata di ieri di Report trovate le anticipazioni, la puntata completa andrà in onda il prossimo lunedì e quindi vi invitiamo naturalmente a guardarla. Perché cosa risulterebbe? Che il fondo Elliott è, attraverso la Project Red Black, è proprietario di quello che è il 45,74 del Milan, dell'AC Milan. Adesso il resto del pacchetto è diviso in altre due zone di gestione. Una è la Blue Sky, che detiene il 4,26% del pacchetto azionario. Seguitemi, lo so, è complesso, però seguitemi. La terza parte, che detiene il restante 47%, sarebbe proprietà della Red Black. Quindi Blue Sky e Red Black insieme avrebbero la proprietà del 51% del Milan, quindi più di quello che è proprietà del fondo Elliott, che tutti, su tutti i giornali, viene riportato come presunto proprietario del Milan, o almeno ufficiale proprietario del Milan. Adesso queste due società, Blue Sky e Red Black, risulterebbero essere in proprietà ai signori D'Avanzo e Cerchione, entrambi dirigenti sportivi del Milan. Adesso Report è andato a vedere, ha mostrato un'anticipazione in cui è andato a vedere dove queste società hanno sede, cioè il Lussemburgo, e come sempre quando vai in questi posti qui la sede è una cassetta delle lettere. E adesso io me lo ricordo il Milan de Berlusconi, diciamo che aveva i suoi problemi, i suoi dubbi, le sue questioni, ma non era certo posseduto da una cassetta delle lettere. Interrogati in merito, i signori Cerchione e D'Avanzo hanno negato di possedere il 51% del Milan e hanno anche aggiunto che chiariranno il tutto. Siamo tutti in attesa di vedere sia i chiarimenti da parte loro del gruppo Elliott, sia la puntata di Report, che a questo punto uscirà lunedì prossimo. Detto ciò, perché ci interessa? Perché è importante sapere chi è il Milan. Il Milan brucia qualcosa come 20 milioni al mese di euro. 200 milioni nell'ultimo anno, complice anche il problema del Covid. Il fondo di saldo gestito da Elliott ha 600 milioni che dovrebbero coprire, però stiamo parlando di una barconata di soldi. In tutto questo, è notizia di una settimana fa, il Milan, come tutte le squadre, ha chiesto un fondo pubblico per essere salvata. Adesso, De Gier Milan è una domanda importante? Sì, certo, perché quando c'è una ditta multimilionaria, io voglio sapere chi è, perché mi pare giusto che lo sia. Staremo a vedere, vi ricordo di andatevi a vedere la prossima puntata di Report. Dopodiché, fra poco andremo a parlare con Claudio del United Aquila, che con Simone abbiamo realizzato una bella intervista. E prima di questo ci andiamo a sentire un nuovo brano dei Foo Fighter.
E posso dire, è meno male che ogni tanto gruppi come Foo Fighter se ne tornano fuori con nuovi album, con nuovi pezzi come questo.
Speriamo che non sia di avviso per la situazione del Milan, perché loro sono i Foo Fighters e questa è Shame Shame. Con Sport alla rovescia siamo arrivati al momento dell'ospite, oggi ospite aquilano, stiamo parlando di Claudio Del Tosto, vicepresidente dell'associazione calcistica United L'Aquila, una realtà di sport popolare. Ciao Claudio.
Buonasera.
Dicevamo, una realtà di sport popolare che ha scelto di mettere assieme ragazzi dell'Aquila con ragazzi richiedenti protezione internazionale, quindi appunto rifugiati dei centri d'accoglienza, per questa realtà che adesso Claudio ci andrà a raccontare nel dettaglio.
Sì, buonasera a tutti. La nostra associazione, che si chiama United L'Aquila appunto, Nasce l'11 giugno del 2018, quindi sono 3 anni che siamo attivi. Abbiamo cominciato iscrivendoci al campionato di terza categoria della nostra provincia, quindi per 2 anni di seguito siamo arrivati terzi, questo solo per dare delle informazioni sul campionato. Quest'anno chiaramente siamo stati bloccati dalla pandemia e non è proprio iniziato il campionato, mentre l'anno scorso è stato bloccato a metà, diciamo, abbiamo finito a metà. La nostra associazione nasce dalla voglia di alcuni ragazzi aquilani non di di lavorare sull'integrazione, di dare un contributo all'integrazione di tante persone che si trovano ormai da tempo sul nostro territorio, come appunto dicevi tu, i ragazzi rifugiati che sono nei centri di accoglienza, ma anche Erasmus o altre persone che difficilmente si avvicinano allo sport o comunque che hanno difficoltà ad avvicinarci trovandosi in un territorio magari che non conoscono. Faccio una piccolissima parentesi, L'Aquila è una città piena di frazioni e di paesi, spesso e volentieri se non fai parte di un paese difficilmente riesci ad arrivare a giocare un campionato anche di terza categoria perché non conosci le realtà del luogo, quindi il nostro intento è appunto di...
E siamo qui ben ritrovati con Sport alla Rovescia, siamo arrivati al momento dell'ospite. E oggi...
Del piano di Roio, un piano inclinato, mio Dio sto sfiancato, andiamo a toccare l'estremo di noi, coi piedi che puzzano di Lerdamar, una cosa tutt'ossa mi dice di no, che sogno che ho fatto per te morirò, sul monte una tenda montata così, col sole rossastro che dice di sì. Dormiamo cagnetto, domani è un bel giorno, ma penso stanotte mi giro e ritorno, e invece quel piano che tocca Graziani, lo devo suonare coi lupi e coi cani. Ma di da, con la fradicia, dentro l'Aquila, c'è una svastica, se ti volti ad alto piano, giri lento e giri a fondo, dai domani ce ne andiamo su quel piano un po' inclinato, mi ci porti. Banana mi guarda con l'aria un po' assorta, che ieri diceva ce l'avrei quasi fatta, non ho più l'età che c'ha quel mio amico, lui a fondo ci va, ci sta e dalla dice, ma Claudio le stelle non l'ha mai ascoltate, non riesce a spiegarsi il perché del successo, la folla lo chiama e lui sta sul cesso, che guarda dall'alto il giornale per terra, mi dice Tipponi e dai fai un po' il serio, Amelia fa serio, mi sento Graziani, io voglio suonare coi lupi e coi cani, con le volpi rosa e le corna da smanida, con la frascica, dietro l'aquila, c'è la marsica, poi ti volti e l'alto piano, gira lento e gira a fondo, che domani ce ne andiamo su quel piano un po' inclinato, mi ci porti. Oh.
E siamo tornati con Claudio, che ha iniziato a presentarci un po' questa realtà di sport popolare aquilana, ovviamente messa in ginocchio come tutte le realtà italiane, anzi direi mondiali, da questa pandemia di Covid-19. Immagino ci siano state difficoltà, problematiche anche da parte vostra, se ci vuoi raccontare un po' come state vivendo e come si sta vivendo questa situazione, sia a livello societario dello United L'Aquila, ma anche a livello di sport popolare in ambito aquilano, abruzzese.
Certo, allora innanzitutto vorrei dire che noi non abbiamo cercato di non fermarci fino a quando è stato possibile, chiaramente stando sempre attenti alle varie regolamentazioni da seguire, quindi facendo il tutto in sicurezza, ma abbiamo cercato di mandare avanti la nostra attività comunque anche durante questa pandemia. Chiaramente lo scorso anno a marzo si è bloccato il campionato perché non si poteva andare avanti, però in estate, diciamo verso l'estate, abbiamo ripreso gli allenamenti, abbiamo riniziato a vederci e a fare socialità, che è la cosa, diciamo, su cui puntiamo molto. E questo anche per rispondere un po' a livello politico a quella visione che si ha un po' dello sport, che se non è uno show televisivo oppure una macchina da soldi, diciamo, non conta. Invece lo sport, noi crediamo che lo sport di base soprattutto sia fondamentale, sia qualcosa che fa bene un po' a tutti. Chiaramente abbiamo come tutte le realtà sportive come la nostra, abbiamo avuto molti problemi, dagli affitti dei campi al poter sostenerci economicamente, ma soprattutto il non poter continuare a svolgere attività fisica in questo momento, soprattutto in cui probabilmente rientreremo anche noi nella zona rossa, nelle zone rosse, quindi cerchiamo di andare avanti continuando a fare attività in piccoli gruppi o addirittura a livello individuale, ma chiaramente è molto difficile.
Sì, anche perché ricordiamo, giusto anche per fare un minimo di cronaca, che anche l'Abruzzo sta cambiando colore in questo cambio di colori repentino all'interno dell'Italia.
Siamo passati da zona gialla a zona arancione e forse adesso in zona rossa in una settimana all'incirca.
Quindi ecco, in bocca al lupo a prescindere da tutto.
Grazie.
Bene, quindi dicevi una risposta a livello, un aiuto, diciamo, a livello politico, non so, c'è stato, non c'è stato, a livello economico, a livello sociale, come sono state le vostre risposte, se ce ne sono state?
Guardi, a livello, diciamo, politico ce ne sono state poche, anzi diciamo le istituzioni comunali a volte ci hanno messo, diciamo, i bastoni tra le ruote, non tanto per il livello sportivo quanto per esempio, faccio un piccolo esempio, è stato fatto il bando per i buoni spesa, per dare i buoni spesa durante il primo lockdown, e tra i requisiti c'era la residenza come requisito fondamentale per accedere a questi bonus, e chiaramente ci siamo opposti denunciando anche il comune perché ritenevamo una misura completamente non mi viene un'altra parola se non razzista, ma questo è, diciamo. Quindi ci siamo attivati grazie anche alla rete solidale che si è creata anche attorno alla nostra squadra, con varie associazioni che lavorano nei più disparati settori a livello della nostra comunità, quindi da comunità per minori a comunità per la tutela dei diritti dei disabili a SPRAR, cioè il sistema di protezione dei rifugiati, o a tante altre associazioni tipo il 332, nata dopo il terremoto del 2009. Diciamo che noi abbiamo cercato di metterci in gioco anche arrivando dove a volte la politica non arriva. Per esempio, molti dei nostri giocatori o dirigenti si sono attivati per portare i pacchi spesa a chi non poteva uscire da casa. Più difficoltà, se è stata fatta una colletta alimentare. Diciamo che ci impegniamo nel sopperire le mancanze a volte della politica cittadina.
Certo, io tornerei con un po' di musica. Siamo tornati in diretta, questo era Pezzo Pane con Gabbiano e i pezzi ascoltati oggi durante questa intervista tra l'altro sono pezzi di fattura 100% L'Aquila e non solo, anche 100% United L'Aquila, giusto Claudio?
Sì, assolutamente, se posso dire due cosette anche sui pezzi, perché siamo pieni di cantatori dentro la nostra squadra e questa è una cosa bellissima. Anche se ancora non riusciamo a scrivere un inno ufficiale, e questo il nostro presidente, che ci tiene molto, ci rimprovera sempre su questo aspetto, però diciamo questi due pezzi sono di due cantautori, Noce Moscardi e Pezzo Pane, che fanno parte, sono giocatori della nostra squadra, e tra l'altro nel primo pezzo, quello di Noce, si sente all'inizio proprio il nostro presidente portiere che parla dentro gli spogliatoi. Mentre il secondo pezzo, Gabbiano, è un po' un inno non ufficiale, in quanto diciamo è l'esultanza dopo i gol della nostra squadra, quindi sono proprio di natura quasi United questi pezzi.
Pronto? Ok, eccoci. Grazie Claudio. Sì, anche per insomma parlare insomma
della realtà oltre lo sport e oltre l'ambito.
Assolutamente, molto importante.
Già. E ovviamente hai già parlato dell'aiuto a livello appunto comunitario e delle reti sociali che si vengono a creare all'interno dello sport popolare aquilano, di cui voi siete parte integrante chiaramente. E, c'è una realtà in fermento da questo punto di vista da ormai tantissimi anni all'Aquila, sicuramente questo è noto a tutti, e da questo punto di vista credo abbiate anche da insegnare a tutte le altre regioni d'Italia, direi. Non so, già ci hai accennato qualcosa, se c'è altro che ci puoi dire a riguardo.
Non so se abbiamo da insegnare, però sicuramente dal terremoto in poi l'Aquila è stata appunto un'enorme cucina di idee, di persone che si mettevano in giro per aiutare la propria comunità o comunque esporre le proprie idee mettendosi appunto in gioco in prima linea per riuscire a sopperire a volte alle mancanze politiche. Siamo sicuramente una realtà che negli ultimi 10 anni, 11, non se l'è vissuta benissimo, cioè, tra terremoti, pandemie e tanto altro. Questo chiaramente però ci ha dato modo di sviluppare tante energie positive, diciamola così. Noi come United facciamo parte sicuramente di una rete di associazioni, come dicevo prima, di solidali, ci siamo autodefiniti rete solidale, diciamo, che si occupano un po' di tutto, dalla tutela delle donne alla tutela dei diritti dei disabili, all'aiuto alle famiglie in difficoltà. Abbiamo tantissime associazioni che si occupano di tanti bisogni differenti. E siamo molto felici di fare parte di queste, di aver creato queste reti, di aver tessuto, diciamo, i nostri intrecci.
E ci scusiamo per una piccolissima interruzione, problemi solito, come al solito tecnici, ma quanto tanto ormai noi qua siamo abituati. Claudio, sei ancora con noi? Sì,
sì, sì, sono qui.
Siamo qui per l'ultimissima domanda che Luca ci teneva a fare.
Io ti volevo chiedere un attimo sulla realtà degli spazi aquilani, inteso come campi da gioco, campi di allenamento, perché qui su nel Padovano sta diventando un grande problema, sia reperire dove allenarsi, sia dove giocare. Io l'Aquila la conosco come città perché l'ho visitata, ma volevo che ci parlassi un attimo dell'impiantistica sportiva, di quelle che sono le disponibilità, su quanto è facile o difficile rimediare un campo da voi.
Bella domanda. Diciamo che la realtà aquilana è, penso come tutte le altre realtà di sport popolare, una realtà difficile sotto questo punto di vista, perché noi, piccola precisazione, siamo una delle poche squadre in realtà proprio dell'Aquila città, diciamo. Tutte le altre squadre che fanno parte dei nostri campionati di terza, seconda, sono comunque squadre molto radicate nei paesi, qui intorno, nelle frazioni. Noi anche come scelta logistica e anche come scelta diciamo politica abbiamo deciso di essere una squadra proprio dell'Aquila, tant'è che l'Aquila è nel nostro nome. I campi da gioco in realtà sono molto pochi all'interno proprio della città. Ogni paese in realtà ha un campo da gioco nelle frazioni e nei paesi, ma gli impianti sportivi proprio della città, del centro città, sono pochi, e a volte si ci pesta i piedi a vicenda facendo una guerra tra poveri, diciamola così. Gli affitti non sono bassi, un campionato di terza categoria tra tutte le varie cose costa intorno ai 10.000 euro, che non sono pochi, pensando che appunto è quasi è paragonabile a un'attività amatoriale, diciamo, essendo l'ultima categoria di calcio. Diciamo che le difficoltà ci sono per la reperibilità degli impianti. Quest'anno noi in realtà avevamo trovato una soluzione, eravamo diciamo riusciti a trovare un accordo per entrare nel vecchio impianto federale, che era stato dopo tantissimi anni rimesso a posto e reso agibile, e purtroppo però ci siamo dovuti rifermare di nuovo. Però sì, questo è un grande problema, diciamo, per tutte le società, soprattutto per le società piccole, è un grande problema anche qui, senza alcun dubbio.
Claudio, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
Direi bellissime argomentazioni che ci hai dato. Ora lancerei un ultimo pezzo, a meno che Luca...
Ma io prima ti chiedo di rilanciare i vostri social, dire a tutti i nostri ascoltatori, magari aquilani e non del Centro Italia, come possono entrare in contatto con voi e come possono darvi una mano.
Sì, ecco, perché Luca è quello bravo su queste cose, che le prende in considerazione.
Sì, guarda, non sono bravo nemmeno io, ma abbiamo un reparto di comunicazione molto attivo, quindi... noi ci trovate su Facebook sotto United L'Aquila, anche su Instagram, e spero che tante persone si possano avvicinare a questa esperienza, anche se fortunatamente vediamo che ogni giorno ne nascono di nuove, quindi siamo contenti anche di far parte, di aver partecipato a questa trasmissione, perché sicuramente ne ascolterete tante altre associazioni come la nostra. E quindi incoraggiamo tutti a avvicinarsi allo sport di base, e soprattutto quello fatto da associazioni come la nostra, come quelle di altre simili alla nostra, che si impegnano in prima linea per queste attività.
Certo, e noi speriamo anche in minima parte di avervi aiutato. Allora sì, in bocca al lupo per il futuro, per questa ripartenza che prima o poi sicuramente accadrà. Ciao Claudio.
Grazie mille. Bocca al lupo anche a voi, buon lavoro.
Crepi, e noi andiamo con un po' di musica.
La depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o burioni. Nessuno c'ha un soldo, un lavoro, una vita, però c'hanno tutti un sacco di opinioni. Con l'acume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni. Tu cazzo ridi, dicono andrà tutto bene, ti fidi. Dovevamo uscirne migliori, merda è già tanto se ne siamo usciti. L'ansia fa vendere pure i giornali, prima il coprifuoco, poi i domiciliari. Voglia di ballare un reggae sulla spiaggia, il vuoto che in testa ti si legge in faccia. Fatti un bel video, fatti un bel video. Arriva l'inverno ma non il sussidio, torna al fastidio. Chi perde il lavoro, chi pensa al suicidio. Nelle crisi c'è sempre chi lucra, sfrutta la rabbia della gente stufa. Tutti i serpenti fanno la mute, a fine giornata indovina chi suga. Allarmisti o negazionisti, io vedo egoisti e piagnoni. Tutti che chiedono, disposti a dare soltanto le proprie opinioni. Io abuso di alcol e droghe, ormai tutti i giorni da 20 anni buoni. Ma voi quale scusa trovate, che vi siete tutti bruciati in neuroni? La depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o furioni. Nessuno c'ha un soldo, un lavoro, una vita, però c'hanno tutti un sacco di opinioni. Con l'acume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni. La depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o furioni. Nessuno c'ha un sogno, uno scopo, una vita, però c'hanno tutti un sacco di opinioni. Giù tutte le statue, temere le cospirazioni. Guarda chi ti ha chiesto qualcosa. Cosa significa tutta sta roba che scrive noioso? Sti cantanti che fanno politica sono tra i peggio falliti. O sono dei soliti vecchi partiti. Pensano l'unico con cui le rizzi conserva. E più si mezza di merda.
Ok, va bene, dai, decidi te. Lo paga a Soros anche il mio cachet. Sto sovranismo sembra più cliché. Sti crocchi di me non hanno vide. Tipo Claude Monet, io bevo un plein air. Tu sbocci Moe dentro il billionaire. Non ce n'è Covid, ma paura se. Poi la quarantena a casa salta anche. Vecchio, ascolta me, conta l'emozione. Lo storytelling, la narrazione. Se mi dà contro è una fake news. Se mi dà ragione è controinformazione. Ognuno ha la sua bestia, da sinistra a destra. Ognuno ha la sua festa, tipo compleanno. Tanto agli altri non gli frega un cazzo. Che più delle volte, bro, manco lo sanno. Se non ora, quando, poi magari mai. Ma che bell'anno, guardati gli highlights. Lo insegneranno nei libri di storia ai figli dei figli che tu non avrai. Hanno creato questo clima infame. L'ha detto Greta, l'ha detto Craxi. Mi serve lo Xanax come pigli e taxi. Qui per sopportarvi perché non ti ammazzi. La depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quando le polemiche fanno qui tutti culloni o curioni. Nessuno c'ha un soldo, un lavoro, una vita, però c'hanno tutti un sacco di opinioni. Con la cume di Gigi Di Maio e la calma di Giorgia Meloni. La depressione è un periodo dell'anno, ma non ci sono più le mezze stagioni. Al giorno ormai quante polemiche fanno qui tutti burloni o curioni. Nessuno c'ha un sogno, uno scopo, una vita, però c'hanno tutti un sacco di opinioni. Buttare giù tutte le statue, temere le cospirazioni.
E questo era Willy Peyote, La depressione è un periodo dell'anno, pezzo di fattura recentissima, una settimana, poco più, insomma. E complimenti anche a lui per questo nuovo progetto. Noi ringraziamo ancora una volta Claudio e tutta la United L'Aquila, perché ricordiamo, ragazzi, non è scontato, non è assolutamente scontato che ci siano persone che impiegano il loro tempo in iniziative di questo tipo, perché a loro in tasca non arriva nulla, è tutta una questione di volontà, di temperanza, insomma non è assolutamente una cosa che tutti sono in grado o vogliono fare, e quindi va sempre preso in considerazione che certe personalità vanno solo ringraziate, ecco.
Allora, per tutti i ragazzi di Gemini Network, se vi stanno per switchare fuori da noi, se voi andate sul pulsantino in alto a destra, ritrovate Radio Sherwood e potete continuare ad ascoltarci e a seguire, anche se Gemini va col suo palinsesto. E adesso cosa ci andiamo ad ascoltare?
Adesso è arrivato il momento del nostro, del King di questa radio, di questa trasmissione, del buon Pino, che ci parlerà, come già accennato a inizio trasmissione, di quel che è accaduto negli ultimi giorni per quanto riguarda il mondo del mondo dei motori, sia delle due ruote e sia delle quattro ruote. A voi, Pino.
E buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Sport alla Rovescia. Faccio un intro un po' così, un po' pompata in questa puntata, perché per quanto riguarda i motori è stato un weekend veramente scoppiettante, perché si sono decisi infatti i mondiali piloti delle principali classi motoristiche, sia su quattro che due ruote. Stiamo parlando di Formula 1 e MotoGP, e proprio dalla Formula 1 partiamo, dal Gran Premio numero 14 di questa pazza stagione 2020. Si è corso a Istanbul in Turchia, problemi già dalle prove libere, perché le macchine non stavano in pista senza le auto delle categorie più basse come Formula 2 e Formula 3, che non hanno girato durante questo Gran Premio perché non era all'interno del calendario, nel loro calendario. Le Formula 1, quindi con pista meno gommata, hanno trovato veramente grandissime difficoltà al venerdì nelle prove libere, difficoltà che gli organizzatori del Gran Premio hanno cercato di superare facendo girare addirittura le macchine stradali durante la sera e la notte sul circuito per gommare la pista. È servito a poco, perché poi durante le qualifiche è venuto giù il diluvio, la pole l'ha spuntata Lance Stroll con la sua prima pole in carriera, mentre Hamilton è partito addirittura dalla sesta posizione, primo Gran Premio della stagione senza una McLaren, senza una Mercedes nella prima fila. Quindi gara partita sotto la pioggia, pista bagnata, Hamilton ha fatto un vero e proprio capolavoro. lavoro, perché mentre tutti gli altri hanno optato per due soste e quindi un cambio di gomma, passando a una seconda gomma intermedia per cercare di gestire meglio le monoposto sulla pista ancora bagnata, Hamilton ha continuato sempre sulla stessa, con la stessa intermedia, come anche ha fatto Perez, arrivato secondo, portando veramente al limite le gomme, che ormai erano diventate praticamente delle slicks. Vedete le immagini dell'arrivo nel paddock da parte dei piloti, potete vedere che sulle gomme di Lewis Hamilton manca completamente il battistrada, è completamente liscio. Detto questo, Hamilton raggiunge la sua 94esima vittoria in carriera, diventando sempre di più il più forte e il più grande di tutti, e uguaglia anche Michael Schumacher con il 7° mondiale piloti vinto. Infatti con 3 gare d'anticipo Lewis Hamilton si aggiudica il mondiale piloti, e la Mercedes, quindi, che si era già aggiudicata il mondiale costruttori invece nel precedente Gran Premio di Imola, mondiale quindi chiuso con le prossime 3 gare, che conteranno veramente poco per quanto riguarda almeno la vetta della classifica, mentre invece conterà di più per tutto il resto. Per quanto riguarda invece le Ferrari, beh, una buona prestazione vista le qualifiche, che erano state veramente molto sconfortanti. Addirittura il team radio di Leclerc che aveva chiesto: ma veramente siamo 6 secondi indietro, quasi incredulo per il tempo perso rispetto a Lance Stroll e alla sua Racing Point. Una gara che ha visto partire Vettel in maniera veramente spettacolare, tirare veramente tantissimo, arrivare fino alle spalle del Checo Perez sulla sua Racing Point. Ci ha provato Charles Leclerc, che si trova in terza posizione, ad attaccarlo all'ultima curva andando lungo, ne ha approfittato Sebastian Vettel che era subito dietro, quindi una Ferrari comunque sul podio, terzo posto, un podio importante soprattutto per Seb, veramente molto demoralizzato in questo mondiale 2020, che si porta a casa finalmente un risultato utile. Prossima gara è il primo appuntamento del doppio appuntamento a Sakhir, quindi sarà il Gran Premio del Bahrain il 29 novembre. Per venire invece rapidamente alle due ruote, si è corsa la seconda gara a Valencia, penultima gara del campionato del mondo di motociclismo, del motomondiale. Per quanto riguarda la Moto2, ha vinto Jorge Martin, spagnolo, mentre per la Moto3 l'italiano Tony Arbolino. Per quanto riguarda invece la massima classica, un grandissimo Morbidelli va a vincere davanti a Miller, ma la notizia del giorno è il primo mondiale di Joan Mir sulla Suzuki, una Suzuki che va a vincere un mondiale piloti per la prima volta dopo Kenny Roberts nel 2002. Mir vince tra l'altro il mondiale con una gara d'anticipo, perché l'ultima gara si terrà probabilmente, anche questa è un po' a rischio visto la situazione Covid, si terrà in Portogallo a Portimão domenica prossima, quindi con una gara d'anticipo anche la MotoGP è chiusa. Io vi saluto per questo appuntamento con i motori, ci risentiamo la settimana prossima e lascio la linea a Resto di Sport alla Rovescia. Ciao!
Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire, je dois le croire. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe, j'ai lutté pour en être digne. Et je crois que tout va bien. Je fais l'effort, et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort, et si c'était un coup du sort. Malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je
vie, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien.
Questo era James con Je suis tout va bien.
Che bella pronuncia francese.
No, non è vero, però sì, l'ho fatto, l'ho studiato tanto, ho fatto le elementari, le medie, un po' di superiori. Guarda, ho fatto quasi 10 anni di francese. In realtà parlo...
Ma facciamo una trasmissione in francese?
No, no, però insomma, se uno mi parla lentamente, io quasi quasi riesco a capire. Ma allora, James, andato alla scantera, anche questo è un brano fresco, meno di una settimana, neanche fosse pesce sarebbe mangiabilissimo. Ma a parte questa bruttissima battuta, veniamo un po' di notizie. La prima è una notizia quasi 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 surreale. Il Parlamento del Perù ha eletto Francesco Sagasti, ingegnere, nuovo presidente interim, dopo quasi 24 ore senza un capo di Stato. Manuel Marino, che il 12 novembre aveva prestato giuramento dopo la contestata rimozione del suo predecessore Martín Vizcarra, si era infatti dimesso dall'incarico dopo meno di una settimana. Costretto a questo dopo giorni di proteste che hanno causato anche 2 morti. E quindi il Perù ha il terzo presidente in una settimana. Perché ve ne stiamo parlando? Perché in tutto questo il Conmebol ha preso la decisione assurda che si giocherà Perù-Argentina valida per le qualificazioni del mondiale. Una decisione surreale. Comunque della situazione peruviana ne parleremo un po' più approfonditamente questo giovedì al TG Sherwood in una speciale puntata del giovedì. Siateci perché magari approfondiamo un po' sta notizia che noi ve l'abbiamo data un po' così, perché quando l'abbiamo letta oggi ci sembrava surreale. C'è un paese sull'orlo della guerra civile e tu fai ripartire il pallone. Ma va bene.
Noi sì, abbiamo voluto inserirci lo sport anche in queste notizie perché ci sembrava comunque giusto dire di quel che succede nel mondo in questi giorni. Bene, trasferiamoci un momento in Africa adesso. Cos'è successo durante le qualificazioni per la Coppa d'Africa? È successo che la nazione delle isole Comore, io immagino che molti di voi neanche sapessero dell'esistenza delle isole Comore o perlomeno non sanno dove collocarle, sono 3 isolette che si trovano vicino tra l'Africa, zona continentale dell'Africa, e il Madagascar, per capirci. Queste isolette sono a un passo dalla loro prima storica qualificazione alla Coppa d'Africa. E è arrivato il pari con l'Egitto, è arrivata la vittoria con il Kenya per 2-1 nell'ultima giornata, e tra l'altro con molte recriminazioni da parte dei kenioti. Rimane tuttavia una critica alla squadra delle Isole Comore, critica che noi colleghiamo anche alla bellissima intervista della scorsa settimana, perché siamo nel mondo della globalizzazione, questa globalizzazione è anche in ambito sportivo e calcistico. Basti pensare che della nazionale delle isole Comore, pensate che sui 23 convocati 21 di fatto non sono comoriani o comoresi o come cavolo si dice, ma sono francesi. E noi lo diciamo soltanto come dato, poi le considerazioni su bello brutto le lasciamo fare a voi che ci ascoltate. Di fatto è così, 2 giocatori su 23 sono nati nell'isola principale delle isole Comore.
Su questo consigliamo di nuovo di andarvi a ascoltare la puntata settimana scorsa, o di andare, a meglio ancora, acquistare Calcio e Immigrazioni, un fenomeno mondiale di Gianmarco Duina, che era nostro ospite in intervista settimana scorsa.
Sicuramente di grandissimo interesse. In ogni caso sarà bello, ora ancora non è detta l'ultima parola, ma dovrebbero qualificarsi a questa Coppa d'Africa, sarà bello vedere queste isole Comore, o Francia B come la vogliamo chiamare, decidete voi, si comporteranno nella loro prima esperienza in Coppa d'Africa. Andiamo avanti
con c'è un bellissimo articolo in inglese sul Guardian, per chiunque legga l'inglese, che parla dello stato di San Siro. Infatti notizia passata sotto silenzio, la sovrintendenza ai beni culturali italiana di Milano ha detto che lo stadio di San Siro non va ritenuto di interesse culturale, quindi si può demolire. Milan e Inter hanno già fatto una proposta per il nuovo stadio, e questo è un altro degli argomenti per cui magari sapere chi è il presidente del Milan potrebbe essere interessante, dato che io stiamo a far costruire uno stadio a quanto pare sopra San Siro. L'articolo del Guardian si lascia in una lunga analisi su perché in realtà lo stadio di San Siro è un'eccellenza sia sotto il profilo architettonico sia sotto il profilo storico, e storico non solo sportivo, ma è proprio un vero e proprio simbolo di Milano, lo stadio della Madonnina, così come appunto il derby della Madonnina, che non è solamente perché il tutto si svolge nella bella Milano. La bella Milano per tutti. Sì, ragazzi, amici miei di vecchia data, l'ho detto, la bella Milano. Milano sa anche essere molto molto piacevole, molto molto bella. Questa storia di San Siro ne parleremo nelle prossime puntate sicuramente, perché è un giro di soldi, quello degli stadi italiani, che non finisce mai. Ma adesso, lo stadio di San Siro è di interesse culturale, scrivetecelo, diteci cosa ci pensate sulla nostra pagina Facebook o sui nostri canali Instagram. A nostro dire, indubbiamente, lo stadio di San Siro rappresenta un valore culturale per questo paese, che ne dica la sovrintendenza, e quindi sposiamo la linea del Guardian.
Allora, lo stadio di San Siro esiste dal 1926 e vogliamo stare qui ad elencare le partite che ha ospitato lo stadio di San Siro? No, perché
no,
non ce le ricordiamo,
ci vuole veramente troppo tempo. Però ci andiamo a sentire un altro pezzone storico, anche questo storico.
Eh sì, qua siamo nel 2002, quando Bassi Maestro faceva Sitch, S-I-C.
La gente parla vuoto, gratuitamente, non fa mai niente. Certa gente dovrebbe andare a fuoco, crepare in qualche cazzo di incidente. Certa gente poi dovrebbe calarmi i pantaloni e farmi un mucchio di suffloni. Certa gente impertinente fanno i duri, ma dentro c'è la scorza del perdente. Mezze tacche colpiscono alla schiena, domani ti ci danno pacche, mi fate pena. Le vostre vacche più basse di 10 anni mi guardano tra le gambe e mi darebbero la schiena. Che scena triste, la gente fa liste e non capisce. Sarà che grema, sarà che è scema. Troppa gente al cervello da grande fratello, ascolta i pop col pisello e dopo neanche quello. E adesso guarda come siamo messi, terzo mondo del rap e popolo di fessi. Parlo a voi, frocetti, certo, che qualcuno se ne venga allo scoperto, piuttosto che parlare.